Salve a tutti, ascoltatrici e ascoltatori. Noi siamo dei ragazzi del Liceo Classico Virgilio e del Liceo Scientifico Belfiore, che quest'anno stanno facendo il progetto di alternanza scuola-lavoro a Radio Base, la radio di Mantova. Il nostro progetto consiste nello scrivere articoli, più o meno seri, e registrare interviste esplorando vari argomenti. Queste interviste e questi articoli verranno poi pubblicati sul sito internet e sull'app di Radio Base, così che tutti possano sentirli e leggerli. Caro pubblico, buona lettura o buon ascolto e buon divertimento.
L'arte è un inganno. Noi non ce ne accorgiamo, ma è questa la tesi su cui si basa l'intera letteratura. Lo scrittore mente al suo lettore, ed è proprio nella sua capacità di tenere viva la menzogna che sta la sua bravura. Lo diceva il rettore greco Gorgia: la tragedia è un inganno, per il quale chi inganna è più giusto di chi non inganna, e chi è ingannato è più saggio di chi non si lascia ingannare. Un bravo tragediografo, dunque, deve saper rendere dolce l'inganno di ciò che rappresenta, mantenere la famosa sospensione dell'incredulità nello spettatore, che, a sua volta, non deve intestardirsi davanti all'inganno, ma accettarlo e lasciarsi allettare dallo stesso. Lo spettatore deve credere, per 2 o 3 ore, che la maschera immobile che vede sulla scena sia Tiresia, che l'attore apparso ex machina sia Zeus, per poter apprezzare lo spettacolo. Lo strumento indispensabile dell'autore non è altro che la parola. Gorgia la definisce un grande sovrano, che con piccolissimo corpo e senza essere visibile compie imprese massimamente divine. E questo è il cuore della sofistica, di cui i nostri libri di filosofia ci dicono che Gorgia fosse il massimo esponente. Il maestro sofista, servendosi del potere della parola, manipola con facilità il modo in cui percepiamo la realtà e ci porta ad essere d'accordo con affermazioni che vanno contro la nostra moralità, a contraddirci e a sostenere tesi macabre e grottesche. Gli scrittori, dunque, come le muse, sanno dire molte cose ingannevoli, ma anche cose vere. E gli allievi delle muse non hanno di certo paura a giocare con questo tema nelle loro opere. La Tempesta è tra le ultime e più significative opere di Shakespeare. Il mago Prospero, legittimo duca di Milano, vive esiliato su un'isola da ormai 12 anni, insieme a sua figlia Miranda. Presagendo la vicinanza del fratello che lo ha deposto con l'inganno, Antonio, scatena una feroce tempesta che fa naufragare la barca su cui navigava Antonio assieme al suo complice Re Alonso. Il suo piano è vendicarsi del fratello, ma deve cambiare strategia quando Miranda si innamora di Ferdinando, figlio di Alonso. Ordina ai suoi fedeli spiriti di mettere in scena un mask per divertire i promessi sposi e, interrotto lo spettacolo, tranquillizza Ferdinando con questo famoso monologo. Ferdinando, sembri, figliolo, turbato, quasi smarrito. Rallegrati, i nostri spettacoli sono finiti. Questi attori, come ti avevo detto, erano solo degli spiriti che si sono sciolti nell'aria sottile. E come il tessuto immateriale di questa visione, lettori che toccano le nubi, gli splendidi palazzi, i solenni templi, lo stesso globo terrestre, e sì, tutto ciò che contiene, si dissolverà. E, come questo illusorio corteo sbiadito, non lascerà alcuna traccia. Siamo della stessa materia di cui sono fatti i sogni, e la nostra piccola vita è circondata dal sonno. L'angelo sigillato, di Nikolaj Leskov, inizia con una gelida notte d'inverno. Un uomo, circondato da numerosi viaggiatori infreddoliti, racconta la sua storia. Faceva parte di un gruppo di operai vecchi credenti, ovvero ortodossi, che praticavano il credo anteriore alle riforme del 1666. La loro icona più preziosa, un angelo armato, coi capelli d'oro, viene sconsacrata con la cera bollente da un gruppo di funzionari della città. I credenti sono così afflitti dalla perdita dell'icona da non essere più in grado di lavorare come prima. Devono dunque riprendersi l'icona, portata via da un arcivescovo sull'altra riva del fiume, ricreandola nei minimi dettagli per sostituirla a quella vera. Il racconto culmina nella traversata in bilico delle catene che reggono un ponte in costruzione, durante un'aspra tempesta invernale, per sostituire l'icona vera con quella falsa, prima che l'arcivescovo se ne accorga. Ma arrivati all'altra riva, i credenti scoprono che la cera che avevano posto sull'icona falsa era sparita e, considerandolo un miracolo, abbandonano il vecchio credo e chiedono all'arcivescovo di convertirli al credo della chiesa dominante. Il narratore aveva finito, gli ascoltatori tacevano, ma alla fine uno di loro aveva tossito e aveva detto che in questa storia si spiegava tutto: i sogni di Mihailika, la visione che le era apparsa nel dormiveglia, la caduta dell'angelo, che un cane e un gatto che scappavano potevano aver fatto cadere, la morte di Levonti, che era malato ancora prima dell'incontro con Panva, e erano spiegabili come casuali anche le coincidenze di quel che era successo con quel che aveva detto Panva, che parlava per enigmi. È comprensibile anche il fatto, aveva aggiunto l'ascoltatore, che Luca aveva potuto attraversare il fiume sulle catene con quel remo in mano. Si sa che i muratori sono maestri nel camminare e nell'arrampicarsi dove vogliono, e il remo fa da bilanciere. Si capisce forse anche il fatto che Maroi abbia visto intorno a Luca quel chiarore che aveva preso per gli angeli. In un momento di forte tensione, chissà cosa mai può vedere un uomo intirizzito. Avrei trovato comprensibile anche il fatto che, per esempio, Maroi fosse morto, come aveva previsto, prima di sera. E era poi morto, veh? L'aveva interrotto Mark. Perfetto, e qui non c'è niente di stupefacente nel fatto che un vecchio di 80 anni muoia dopo tante emozioni e tanto freddo. Ma ecco cos'è per me effettivamente inspiegabile. Com'è possibile che sia sparito il sigillo dal nuovo angelo che l'inglese aveva sigillato? Beh, questa invece è la cosa più semplice, aveva risposto Mark con un tono divertito, e aveva spiegato che loro, dopo, avevano trovato il sigillo tra l'immagine e la cornice d'argento. Com'è potuto succedere? Così, nemmeno l'inglese aveva avuto il coraggio di rovinare il volto dell'angelo, e, applicato il sigillo su un pezzo di carta, l'aveva infilata sotto l'orlo della cornice. Era una cosa molto intelligente e abile, ma quando Luca aveva portato le icone, ballavano dentro il vestito, e così il sigillo era caduto. Ecco, adesso tutto è semplice e naturale. Sì, e molti pensano che tutto sia successo nel più normale dei modi. E non solo le persone istruite che hanno sentito la storia, ma anche i nostri fratelli che sono rimasti scismatici ci prendono in giro e dicono che l'inglese, con un foglio di carta, ci ha sbolognato alla chiesa. Ma noi non contestiamo questi argomenti. Ciascuno giudica secondo la propria fede, e per noi non è importante per quali strade il Signore trovi i suoi uomini e da quale calice beva, purché li trovi e plachi la sua sete di concordia con la patria. Ma guardate quegli asini di contadini che vengono fuori da sotto la neve. Si vedono che si sono riposati, cari, e adesso se ne vanno. Chissà se mi prendono con loro. La notte di San Basilio è passata. Vi ho infastidito con il mio racconto. Vi ho portato molto in giro. In compenso ho l'onore di augurarvi buon anno e perdonate, per l'amor di Dio, l'ignorante che sono. Ambientato nell'agosto del 1922 a Long Island, The Great Gatsby, scritto da Francis Scott Fitzgerald, racconta la storia di Jay Gatsby, un giovane milionario che, innamoratosi di Daisy, una donna sposata, organizza opulenti ed eccentriche feste nella speranza che lei possa un giorno varcare la sua porta. Ma il narratore, Nick Carraway, cugino di Daisy e amico infatuato di Gatsby, scopre una sera che Gatsby non è quello che sembra. James Gatz. Era questo in realtà, o almeno per la legge, il suo nome. L'aveva cambiato all'età di 17 anni, nel momento specifico che vide gli inizi della sua carriera, quando ha visto lo yacht di Dan Cody calare l'ancora nelle più insidiose secche del lago superiore. Era James Gatz il ragazzo che ozzeava sulla spiaggia quel pomeriggio, indossando una maglia verde strappata e un paio di pantaloni di canapa, ma era già Jay Gatsby l'uomo che prese in prestito una barca, si avvicinò alla Tuolumne e informò Cody che un vento avrebbe potuto prenderlo e spezzarlo in due in mezz'ora. Immagino che avesse preparato quel nome da tempo. I suoi genitori erano dei contadini incapaci e senza successo. La sua immaginazione non li aveva mai accettati come suoi genitori. La verità era che Jay Gatsby, di West Egg, Long Island, sbucò dalla sua concezione platonica di se stesso. Era un figlio di Dio, una frase che, se significa qualcosa, significa soltanto questo, e doveva occuparsi degli affari di suo padre, il servizio di una vasta, volgare e ingannevole bellezza. Perciò inventò il tipo di Jay Gatsby che solo un diciassettenne avrebbe potuto inventare, e restò fedele a questa concezione fino alla fine. Per più di un anno si fece avanti sulla spiaggia meridionale del lago superiore, facendo lo scavatore di vongole o il pescatore di salmone o qualunque altro lavoro che gli potesse procurare del cibo o un letto. Il suo corpo scuro e temprato sopportava naturalmente il lavoro, a volte intenso e a volte pigro, di quelle giornate rinvigorenti. Conobbe le donne presto e poiché lo viziavano ne divenne incurante. Le giovani vergini perché erano ignoranti e le altre perché erano isteriche riguardo a questioni che, nel suo travolgente egocentrismo, dava per scontate. Ma il suo cuore si trovava in un costante e turbolento disordine. Le più grottesche e fantasiose idee infestavano il suo letto la notte. Un universo di ineffabile rozzezza ruotava dentro la sua testa, mentre l'orologio ticchettava sul portacattino e la luna inzuppava di umida luce i suoi vestiti aggrovigliati per terra. Ogni notte aggiungeva un segno allo schema delle sue fantasie, finché il sopore, con un inconsapevole abbraccio, calava su una vivida scena. Per un po' queste fantasticherie procurarono sfogo alla sua immaginazione. Erano una soddisfacente allusione all'irrealtà della realtà, la promessa che le fondamenta dell'universo si poggiassero fermamente sull'ala di una fata. L'istinto per la sua gloria futura lo aveva portato, qualche mese prima, al piccolo Lutheran College di St. Olaf, nel sud del Minnesota. Restò lì per 2 settimane, sconvolto dalla sua feroce noncuranza per i battiti del suo destino, per il destino stesso, e disprezzando il lavoro da bidello con cui doveva mantenersi. Allora vagò di nuovo verso il lago superiore e stava ancora cercando qualcosa da fare il giorno in cui lo yacht di Dan Cody ancorò nelle basse acque lungo la costa. Allora Cody aveva 50 anni, un prodotto delle miniere d'argento del Nevada, dello Yukon, di ogni corsa al metallo dal 75 in poi. La compravendita di rame nel Montana, che lo fece diventare un milionario, lo rese fisicamente robusto, ma lo mise sull'orlo della demenza. E, sospettando ciò, un numero infinito di donne cercarono di separarlo dai suoi soldi. La patetica seduzione con la quale Ella Kay, la giornalista, giocò a Madame de Maintenon con le sue debolezze e la mandò per mare con lo yacht era un tema di proprietà comune nel pomposo giornalismo del 1902. Stava vagando intorno a coste fin troppo ospitali ormai da 5 anni, quando si presentò come il destino di James Getz a Little Girl Bay. Per il giovane Getz, poggiato sui suoi remi e guardando verso il ponte, quello yacht rappresentava tutta la bellezza e lo sfarzo del mondo. Suppongo che abbia sorriso a Cody. Aveva probabilmente scoperto che la gente piaceva quando sorrideva. In ogni modo, Cody gli fece delle domande, una delle quali suscitò quel nome nuovo di zecca, e notò che era sveglio ed estremamente ambizioso. Alcuni giorni dopo lo portò a Duluth e gli comprò un cappotto azzurro, 6 paia di pantaloni bianchi e un berretto da yacht. E quando il tuono mi salpò per le Indie Occidentali e la costa della Barberia, anche Gatsby salpò. Era stato impiegato con un vago incarico personale. Mentre stava con Cody, era allo stesso tempo steward, compagno, skipper, segretario e perfino carceriere, poiché il Dan Cody sobrio sapeva di quali cose era capace il Dan Cody ubriaco e si occupava di tali evidenze riponendo sempre più fiducia in Gatsby. L'accordo durò per 5 anni, durante i quali la loro barca circumnavigò per 3 volte il continente. Sarebbe potuto durare per sempre, se non fosse per l'arrivo, una notte, a Boston, di Ella Kay e la morte di Dan Cody una settimana più tardi. Fu da Cody che ereditò i soldi, un lascito di $25,000. Non ricevette un soldo. Non capì mai l'espediente legale usato contro di lui, ma quello che rimase dei milioni andarono interamente ad Ella Kay. A lui rimase la sua singolare educazione. Il vago profilo di Jay Gatsby si era riempito delle sensazionalità di quell'uomo.